comincio. Posso? Ecco, se lo metto, devo tenerlo in mano, no? Se lo metto così si sente, si riesce a sentire. Allora, dunque, l'interesse alla realtà è il cuore stesso dell'esperienza artistica, oltre che della vita. E quindi, indipendentemente dai linguaggi, dalle espressioni, realisti o sistemici, come si ricordava all'incontro, un incontro su Camus, è sempre alla realtà che gli artisti rendono gloria. Del resto, anche Auerbach, che l'altra volta Filippetti ricordava, nel suo saggio sul realismo in Occidente, ha detto proprio che la letteratura nell'Occidente ha seguito un percorso di fedeltà al reale. D'altra parte, giustamente, il titolo dell'incontro di stasera è realismi, perché se c'è una parola che è ambigua, che ha delle connotazioni ampie, che ha delle implicazioni storiche, filosofiche, profonde, è proprio la parola realismo, perché dipende dalla concezione di realtà, evidentemente, dallo spessore che si riconosce a questa parola. Si può intendere la realtà appunto come ciò che cade puramente sotto un dato, diciamo, che percepiamo coi sensi, oppure la realtà del profondo, la realtà del nostro desiderio, o come dice la O'Connor, la realtà in tutta la sua estensione, nella totalità della sua estensione, e quindi dipende anche da come ci implichiamo con la realtà, ecco. E quindi cercheremo di mettere in luce in questo percorso di oggi appunto vari tipi di realismi che emergono nella stagione, nella seconda metà del Novecento, però io vorrei mettere a fuoco in particolare il decennio ed eventualmente qualche anno successivo, insomma fino agli anni Sessanta. Naturalmente in quel decennio, nel decennio 43-53, la parola realtà è una parola forte, tant'è vero, è un momento centrale, tant'è vero che quegli anni si aprono attorno alle poetiche del neorealismo, parola, come sappiamo, contestata, che ha i suoi limiti, che è discutibile, però che sicuramente pone la realtà in primo piano. Sono gli anni della guerra, sono gli anni della guerra civile, molti hanno fatto l'esperienza del confino, del concentramento, del campo di concentramento, sono usciti, il regime è finito e quindi la gente ha voglia di parlare, di scambiarsi delle esperienze, di raccontarsi, e quindi c'è proprio questa attenzione al reale, alla registrazione del reale. La produzione di questo periodo si presenta su due livelli. Un primo livello riguarda le cronache e la documentazione, e direi tesa a riprodurre le esperienze della guerra, ma che non ha ambizioni letterarie. E poi un secondo livello, che è la scrittura letteraria. I testi chiave di questa sono Uomini no, Il compagno, La casa in collina, Il sentiero dei nidi di ragno, Se questo è un uomo, La tregua e I 23 giorni della città di Alba. Allora, è proprio Calvino, nella sua postfazione al sentiero dei nidi di ragno, a parlarci di questo periodo e avverte che ci descrive il clima di quegli anni. Dice: è il clima generale di un'epoca caratterizzato da una forte tensione morale, in cui tutta una generazione, quella che aveva vissuto la guerra e quella dei giovani che come lui avevano appena fatto in tempo a fare i partigiani, si riconosceva depositaria di un'eredità, di un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero. Ecco, quindi questo aspetto è importante, no? Dice: l'uscita, fino all'impressione era di uscire finalmente dal formalismo per entrare nel vivo della realtà, ecco, nell'hic et nunc della vita. Lo stesso Calvino dice: io come giovane borghese sentivo di vivere in una situazione di alibi rispetto alla realtà, poi quando sono entrato nell'esperienza partigiana ho avuto l'impressione di vivere nell'hic et nunc della storia. Allora, diciamo che c'è questa volontà, questo slancio moralistico di superare le barriere della letterarietà. Ecco, E come vedremo, gli scrittori più vivi l'hanno vissuto come un banco di prova, chi è riuscito a dire una verità di sé e chi no. Allora, io comincio col dire che degli autori dei quali parleremo, cioè Calvino, Vittorini, Pavese, almeno questi, hanno detto una cosa. Sono arrivati a riconoscere che la realtà, la vita, è molto più grande di quanto loro non siano riusciti a registrare, a scrivere, a raccontare, pur volendo partire, nel caso di Calvino, dalla propria esperienza. Hanno dovuto riconoscere che la realtà era più grande, e proprio in questo riconoscimento mi sembra che ci sia la loro fedeltà al reale, come vedremo. Allora, bisogna dire, sempre, cioè, dato e non concesso che di neorealismo proprio si possa parlare, bisognerebbe distinguere tra un primo neorealismo più spontaneo, quasi involontario, che precede il 48 e che è legato a delle forme di realismo anche degli anni precedenti, di Bernari, di Moravia, naturalmente il Pavese e Vittorini, Vittorini delle conversazioni in Sicilia, Pavese di Paesi tuoi, e poi che ha, come dice Calvino, che ha come triangolo delle Bermude Pavese di Paesi tuoi, Hemingway e Verga, e il verismo lirico, e questo è il primo neorealismo. Poi invece dagli anni 49, dal 49 al 53, il neorealismo si fa tendenza organizzata. E questo appunto lo denuncia Calvino sempre nella sua postfazione, dice: qua a un certo punto però ci siamo accorti, noi che avevamo questo entusiasmo di raccontare un'esperienza, ci siamo accorti che qualcuno aveva dei progetti, che ci volevano vedere costruire l'eroe positivo a tutti i costi, che ci volevano vedere schierare i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, e perciò hanno preso le distanze. Basti ricordare, cioè questi dal 49 al 53 sono gli anni del realismo sociale, lo zdanovismo, no? L'applicazione dei principi staliniani al campo dell'arte e della cultura, il riflesso di tutte queste vicende, anche se non è il caso adesso di fermarci a parlarne, è la famosa polemica di Vittorini sul Politecnico e Togliatti in merito alla funzione e la responsabilità dell'intellettuale. Però, per esempio, è interessante vedere come sia Fenoglio sia Pavese vengono accusati proprio dai politici di avere tradito, insomma, la causa, annacquando, diciamo, la loro rappresentazione con delle riflessioni astratte, generiche sulla condizione umana, sul bene, sul male, sulla felicità, sul dolore, e quindi li hanno accusati e li hanno posti come fuori gioco. Alcuno, per esempio Pavese, ha dovuto soffrire moltissimo. Pavese era Einaudi, una casa legata alla sinistra, e quindi si è sentito come intrappolato da questo giudizio. Vabbè, quindi adesso vediamo quali sono velocemente i riferimenti, prima di passare al percorso, ma quali sono, perché neorealismo, ma non è, cioè sembra una scrittura nata sul momento, ma in realtà ci sono dei precedenti, i nomi che abbiamo fatto, Pavese, Vittorini, eccetera. A che cosa? Quali sono i loro riferimenti culturali? Innanzitutto la rivista Solaria, la rivista che dal 26 al 36 aveva avuto collaboratori come Pavese, come Vittorini, come Gadda, grandi critici come De Benedetti, Contini, e questa rivista aveva fatto conoscere Proust, Kafka, Joyce, e aveva appunto proposto una narrativa della memoria legata quindi anche al monologo interiore, legata a Svevo, che appunto viene scoperto da Montale, che scrive su di lui un saggio su Solaria. Comunque, dicevo, è da questo ambiente di Solaria che deriva quella propensione lirica, quella dimensione lirica e memoriale che noi vedremo, per esempio, in Vittorini, in Uomini e No, alternarsi alla rappresentazione della realtà. Allora, in Uomini e No, Conversazioni in Sicilia, La Luna e i Falò, in genere tutto Pavese, c'è proprio questa alternanza, questo intreccio della dimensione lirica e della rappresentazione della realtà, che, come vedremo, non sono però in alternativa, come dire, ma proprio è una concezione della realtà che ha delle radici dentro l'uomo, per cui la scoperta e la dichiarazione della realtà, l'evento realtà non può emergere se non radicato nella memoria e spesso espresso attraverso una dimensione lirica. Poi l'altro grande riferimento è il mito americano. Il mito americano, noi sappiamo, sono in particolare Vittorini e Pavese che hanno fatto conoscere, hanno tradotto questi grandi nomi della tradizione americana, da Faulkner a Dos Passos, a Saroyan, a Hemingway, perché gli americani affascinavano perché avevano una forza originaria, un vitalismo che dava l'impressione di andare alle radici stesse dell'esistenza umana, dell'esistenza dell'uomo, ecco, quello che mancava in Italia in quegli anni. E quindi c'è questo gusto del primitivo, del ribelle, del personaggio al di fuori della legge, che poi vediamo che riaffiora proprio anche nella narrativa italiana. Ecco, c'è da dire una cosa, a mio parere interessante, che Pavese, dopo essere stato il grande appassionato sostenitore della letteratura americana, dice che gli americani non sono dei realisti ma sono dei vitalisti, ultimamente dei vitalisti romantici. La loro lotta non è la lotta contro il destino, perché il realismo è quello che lotta, è quello di chi lotta contro il destino, mentre questi americani vitalisti lottano contro dei limiti, lottano semplicemente contro dei limiti. Allora, l'ultimo riferimento, che però mi sembra molto importante, prima di passare al nostro percorso, è l'esperienza dell'esistenzialismo, in cui pure l'esistenzialismo, quindi Sartre, Camus, in cui pure è presente questo tema delle radici. Allora, dico delle radici perché è proprio importante, se dovessimo dire in due parole qual è la concezione della realtà che emerge in questi autori, è di una realtà che non è solo di superficie, semplicemente perché ha delle radici, magari delle radici perse che non si vedono più, che appaiono qualche volta appunto come per un prodigio, però è proprio questo l'aspetto. Allora, direi che queste radici si sono un po' perdute con l'allargarsi dell'orizzonte scientifico e tecnologico, che ha come prodotto un allontanamento dell'uomo dalle sue radici. È come se l'uomo si sganciasse dalla linea della verticalità, quella che va dalla sottoterra, le radici, fino al cielo, diciamo, e si fosse invece più disposto sulla linea del come, quindi una linea della orizzontalità. E quindi, ecco, un altro aspetto che tutti sapete, solo per ricordarlo, dell'esistenzialismo, allora, è che cosa, da questa mancanza di radici, da questa perdita delle radici, che cosa deriva? Deriva l'angoscia del vivere, il problema, il tema della scelta, cioè l'uomo che è in preda all'angoscia della libertà, perché se non c'è più niente a cui obbedire di oggettivo, io sono in balia della mia possibilità di scegliere, ma questa continua possibilità di scegliere, in cui le scelte si equivalgono l'una all'altra perché non ho un criterio oggettivo, genera veramente la nausea. Nausea è il titolo, la nausea appunto il titolo, come sappiamo, di un romanzo famoso di Sartre. È il periodo in cui, per intenderci, gli altri sono l'inferno, oppure c'è un protagonista di un romanzo, adesso non ricordo più il titolo, il quale decide di uscire in questa equivalenza generale di tutto, esce e si mette a sparare contro tutti. Vabbè, poi, ecco, l'altro tema però, che proprio si esce dalla situazione di nausea, di angoscia, di incapacità di scegliere, attraverso il tema sartriano dell'engagement, dell'impegno, allora dell'impegno sociale. Volevo anche ribadire che questa incapacità di scegliere, questa incapacità di obbedire, sottolinea un'altra parola chiave, porta a sottolineare criticamente un'altra parola chiave di questo periodo, che è la parola destino. Qui non è più come nell'Ottocento un problema di fato o di determinismo sociale, no? Determinismo nell'Ottocento, positivismo, eccetera. Qui proprio è il tema del destino. Il destino vuol dire obbedire a qualche cosa, ma se non si sa che cosa, diventa un problema capire qual è il proprio destino. Ecco, a questo faccio un piccolo inciso, così prendiamo fiato. Per esempio, Levi, siccome poi non ho dedicato molto spazio, no, anzi non ho proprio dedicato, ecco, Levi sappiamo che è l'autore di un bellissimo romanzo di questo periodo, Se questo è un uomo, oltre che di altri. E nel famoso canto di Ulisse ci dice invece che cos'è stato per lui la scoperta del destino. Ecco, perché la scoperta del destino è pacificante anche nella situazione più drammatica. Allora, Levi si trova in questo lager e sta raccontando al suo compagno piccolo, che è un francese, sta cercando di raccontare il canto di Ulisse. E dice: è assolutamente necessario, urgente, che piccolo ascolti, che comprenda questo come altrui piacque, che è appunto il verso con cui si conclude il discorso di Ulisse, che riferisce a Dante come è andato a finire, che riferisce a Virgilio e a Dante come è finita la sua impresa. Allora, è assolutamente necessario che ascolti, che comprenda, prima che sia troppo tardi. Domani lui e io, o io, possiamo essere morti. Devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e inaspettato anacronismo. È questo qualcosa di gigantesco, che io, anacronismo, cioè una cosa che è successa a un uomo nel 1300, no, anzi, una cosa che ha detto un uomo del 1300 e l'ha messa in bocca a un uomo dell'antichità, ecco, è qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto soltanto ora, nell'intuizione di un attimo. Forse è il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco. Quindi, appunto, diciamo, questo clima dell'esistenzialismo vedremo che lo ritroviamo poi pari pari nei nostri romanzi. Allora, un altro autore importante è Camus, del quale si è parlato qui, ci propone il mito di Sisifo, no? È la fatica, questa fatica assurda del vivere una vita priva di significato, oppure lo straniero. Ecco, lo straniero che diventa, così come l'homme révolté, diventa la condizione umana, è quella di essere straniero. Allora, lo straniero, lo sradicato diventano il prototipo, la metafora della condizione umana. Tra l'altro anche qui non più l'inetto come in Svevo era un pirandello, era l'inetto, perché l'orizzonte era quello del positivismo e uno si misurava sulla sua adattabilità, sulla sua capacità di essere adeguato a qualche cosa, no? Mentre qui il problema è un altro, non è quello della appunto non è quello della adattabilità, ma è piuttosto la mancanza di radici, il sentirsi privi di radici. Allora, La peste è il titolo di un altro romanzo, come possibilità di ribellione all'insensatezza in una ricerca di solidarietà con i propri simili. Allora, il realismo parla appunto degli anni 30 e 50, e ormai siamo un po' usciti dallo schematismo del neorealismo. Il realismo degli anni 30 e 50 parla appunto di una realtà senza radici, quindi mancante. L'essere senza radici è uguale a esistere, no? Saltar fuori, germogliare, spuntare, no? Qualche cosa che viene visto come uno spuntare, un germogliare, ma senza che se ne vedano o che se ne possano immaginare le radici o ritrovare. Straniero, sradicato, quindi. E per esempio le parole chiave sono la contrapposizione deserto-oasi, la sete più che la fame. Deserto-oasi, non la città o la campagna come era all'inizio del Novecento. Un altro tema tipico è quello dell'adolescenza inquieta e turbata, ma vabbè, anche perché è chiaro che in questo contesto la figura dell'adolescente, appunto, in un mondo in cui gli adulti sono senza radici, è particolarmente inquietante. Allora possiamo pensare all'Agostino di Moravia, la disobbedienza, ai ragazzi di Bilenchi, di Loria. Ecco, comunque, da qui, da questo clima scaturisce il carattere fortemente interrogativo, il tessuto problematico di tanto di tutti questi romanzi. Ecco, adesso io volevo ricordare brevemente, perché poi non mi soffermerò più, Uomini e no di Vittorini. Ecco, sono testi che sono ricchi di una incredibile trama di domande, di affermazioni, di proprio anche di ripetizioni, come se uno avesse bisogno di chiedere all'altro, all'altra persona, uno per uno, che cosa ne pensi, tu che cosa ne pensi. Proprio diventa anche a volte quasi un po' ossessivo e financo stucchevole questo continuare ad interrogarsi. Ma a me, io penso, per quel poco che ne so, che sia proprio in un, perché, come dire, basta con la morale forse kantiana, non lo so, di una generalizzazione della massima, no? Per cui una morale che va bene, insomma, deve andare bene per tutti, deve essere assunta da tutti. Allora, ecco, questa trama interrogativa, questo confrontarsi, questo chiedersi, questo perdersi in una fila di come dire, di domande che sono rese domande sul fine e sul senso, in cui ecco, che sembrano apparentemente sciocche, no? Perché mangi? Perché mangi tu? Sei felice? Vuoi andare? Vuoi venire? Cioè, volutamente, diciamo così, si tolgono da un senso, diciamo, riconosciuto, ecco, come se si volesse proprio richiedersi il motivo di tutti i gesti, di tutte le azioni. Allora, ripeto, oltre a questa struttura interrogativa dialogica, l'abbiamo in titoli, Conversazioni in Sicilia, che è scritto un po' prima, poi Uomini e no, qui si discute chi sono gli uomini, cioè che cos'è la condizione umana, oppure ancora Se questo è un uomo. Ecco, e anche in Vittorini dicevo prima che c'è questa alternanza anche sul piano tipografico, no? di due dimensioni, di due livelli, uno più lirico e uno invece più oggettivo. Ecco, però diciamo che anche il rapporto più lirico, che è quello della memoria, però il rapporto con il passato non è mai di tipo sentimentale, non è nostalgico. Ecco, qui vale anche per Pavese, cioè molti di questi personaggi ritornano nel passato con la memoria, oppure realmente ritornano al paese d'origine, però non è mai un impatto, un approccio di tipo nostalgico, è sempre è autentico, un rapporto col passato autentico, perché il passato è qualcosa di attivo che ci può nutrire o che addirittura, come succede in Uomini e no, può essere abitato, perché il protagonista riporta Berta, la donna che lui ama e che però è sposata ad un altro, la riporta nel suo passato, la fa rivivere nel suo passato. Allora, ecco, un altro tema che troviamo in Uomini e no è il tema dell'aspettare e resistere. Questo protagonista N2, che è un intellettuale, diciamo, che fa parte di un nucleo armato partigiano, nelle ultime pagine, prima di decidere di andare incontro a Cane Nero, che è questo mitico capo nazista con le pistole spianate, si domanda perché aspettare, resistere, non posso più aspettare, cosa vuol dire essere per resistere. Ecco, quindi è come se la risposta della lotta armata, la risposta dell'impegno sociale non fosse sufficiente, si rivelasse inadeguata. Ecco, è un po' come quando N2, che ama Berta, ha un rapporto con Lorena, dice: mi sembra di aver sporcato la mia sete. Comunque questo tema del aspettare, resistere fino a quando, fare la resistenza fino a quando, è un tema che ritornerà poi anche in Fenoglio. Ecco, quindi un altro, ecco, un desiderio che provano questi personaggi e anche appunto N2 è di riuscire a trovare un modo semplice. Non è semplice. Per te, Lorena, è semplice, tutto è semplice, puoi avere quello che vuoi. Ed è semplice averlo ed è semplice anche non poterlo avere, ma per N2 non è semplice aspettare. Io non posso più aspettare, non aspettare se non puoi, non aspetto, infatti aspetto io. Ecco, sembra un po' un clima da aspettando Godot, però vuol dire che quello che queste che cercano una condizione di di accettazione della realtà in cui non sia sempre un'angoscia scegliere e decidere. Ecco, e tant'è vero che viene citata una frase come di un partigiano spagnolo anarchico, il quale ha come motto: es nada, nulla, non è niente, cioè vado ma ti uccidono, es nada, non è niente. Cioè questo che sembra essere il massimo a cui possano aspirare questi personaggi. E l'altra grande attesa è che le cose del mondo non siano più una cosa sola, cioè di ritrovare nessuna cosa del mondo è una cosa sola, anche le notti e tutte le notti. Cioè cane nero, questo nazista, è diventato tutti i cani, è nella Bibbia, è in Macbeth, è nel giornale di oggi. Cioè questo ritrovare un'unità tra le cose come unità all'interno di un universo semantico, no? Così come Auerbach ricorda, dice, come nella figuralità, ecco, che nasce dalla Bibbia, per cui un avvenimento assume un significato e un valore eterno. Ecco, quindi concluderei con questo rapporto tra esistenzialismo e uomini no, perché mi sembra che lì sia particolarmente evidente, per arrivare allora a dire un po' il percorso che velocemente vorrei fare. Cioè io vorrei interrogare alcune pagine di autori per vedere come si qualifica il realismo nelle loro opere, cioè qual è la concezione di realtà che emerge dalle loro pagine. La realtà, come dicevamo prima, qualche cosa di superficiale, qualche cosa di rinchiuso nell'involucro della propria pelle, come dice Gadda, oppure qualche cosa che che diventa evento e che quindi mi può cambiare, che mi può per un momento fare percepire non una sensazione, no, ma come l'idea di essere messo di fronte ad un miracolo, ad una scoperta. E oltre a questa domanda anche un'altra, perché se dire realtà e evento è soprattutto dire che come vedo la realtà in sé per sé, se io introduco la parola cambiamento, progetto, moralità o moralismo, vuol dire come io sto guardando la realtà. Ed è interessante perché abbiamo visto che uno dei problemi che sono in gioco con l'esistenzialismo è proprio il problema della morale. Allora, questi autori che io vorrei interrogare velocemente sono Pavese, Fenoglio, qualcosa, Calvino, Gadda e due parole su Moravia, se riusciamo. Allora, dunque, Pavese, ecco, se dovessi dare uno slogan per Pavese direi che è uno per il quale la presenza è nella differenza, è qualcosa che si può solo riconoscere. La realtà non la si conosce di primo acchito, di impatto, è soltanto in un riconoscimento. Allora, da paesi, Pavese, da Paesi tuoi del 41 al Compagno, che è un romanzo di formazione un po' volontaristico, quello più vicino al neorealismo, alla Casa in collina, dove esprime il dramma della sua non partecipazione alla resistenza, fino alla Luna e Falò, continua a riaffermare la sua passione per la realtà. Però il suo atteggiamento non è di chi chiude la realtà tra due zolle, come direbbe Verga, per poterla comprendere, no? Lui dice: per vivere qui in questo paese, sto parlando della Luna e Falò e del paese che è nella zona delle Langhe, insomma, per vivere qui non bisogna mai essersene allontanati. Ma lui dice anche che soltanto si può amare qualcosa alla follia soltanto se si viene da molto lontano, cioè se la si ritrova questa cosa. Allora, dicevo, le cose a lui non bastano, no? Non bastano. Continua a dire che da un lato ha visto abbastanza, no? Però le cose non gli bastano, ci sono delle cose che non gli capacitano. E proprio per riuscire, diciamo, in qualche modo a trovare una risposta a questo non capacitarsi, sa aprirsi all'invisibile coniugando realismo e simbolismo. Questa, infatti, è una caratteristica proprio di Pavese. E vedremo che i dialoghi con Leucò sono il modo, cioè il presentarci degli uomini che fanno la spola tra l'Olimpo e la Terra, presentarci degli uomini che parano con gli dèi, è un modo per dirci la profondità che per lui ha il reale, cioè per dirci che cos'è l'evento di cui abbiamo l'evento al quale non partecipiamo più. Allora, ci sono due affermazioni del mestiere di vivere che vorrei ricordare. Nell'inquietudine e nello sforzo di scrivere, ciò che sostiene è la certezza che nella pagina resta qualcosa di non detto. È mestiere di vivere. L'altra, scrivere è pentimento, non soddisfazione. Ecco, a me sembra che bastino queste due affermazioni per dire che cos'è la realtà per Pavese. Qui Pavese sta parlando del mestiere di scrivere, che vuole il mestiere di scrivere, cioè lo stile per lui ad essere scorciato, ellittico, non descrittivo, non fluente, spezzato, eccetera. Ma noi sappiamo che per Pavese il mestiere di scrivere coincide con il mestiere di vivere. Allora, cosa vuol dire che nella vita, nel rapporto con la realtà, ci conforta e ci guida la certezza che qualcosa resta non detto? Esattamente questo vuol dire che la realtà, le cose, non sono appunto soltanto quelle che vediamo, ma hanno radici profonde, e per dirlo ricorre all'altra dimensione, il mito. Realismo vuol dire per Pavese comunicare il senso di una mancanza, quella mancanza di cui lo stesso desiderio è fatto. Vuol dire mantenere il ricordo della totalità dell'orizzonte al quale abbiamo appartenuto. C'è una frase comunque dell'O'Connor che mi piace molto e mi sembra che si adatti a Pavese. Dice, può consistere, no, cioè, sembra poco, non sa dire altro che quello che mi manca. Può consistere l'integrità di qualcuno in ciò che è incapace di fare, anche segnalare una mancanza, la mancanza di un segno, la propria mancanza. Moravia, come vedremo, se mai ci arriveremo, invece non dichiara una mancanza, dice solo un'impotenza. Leggo un momento qualche riga del dialogo tra Mnemosine, la madre delle muse, ed Esiodo che è come dire l'uomo e l'artista. Allora, non ti sei chiesto perché un attimo, simile a tanti del passato, debba farti d'un tratto felice, felice come un dio? Tu guardavi l'ulivo sul viottolo che hai percorso ogni giorno per anni, e viene il giorno che il fastidio ti lascia, e tu carezzi il vecchio tronco con lo sguardo quasi fosse un amico ritrovato e ti dicesse proprio la sola parola che il tuo cuore attendeva. Altre volte è l'occhiata di un passante qualunque, altre volte la pioggia che insiste da giorni, o lo strido strepitoso di un uccello, o una nube che diresti di aver già veduto. Per un attimo il tempo si ferma e la cosa banale te la senti nel cuore come se il prima e il dopo non esistessero più. Non ti sei chiesto il suo perché? E via dicendo. Tu sai che le cose immortali le avete a due passi. Esiodo, non è difficile saperlo, toccarle è difficile. Mnemosine, bisogna vivere per loro, Esiodo, questo vuol dire il cuore puro. E infine, negli dèi, l'ultimo, poche righe, se un tempo gli uomini, dice, gli uomini cercavano di abitare in alto, il tema dell'altura, che è poi il tema della collina, no? Se un tempo gli uomini salirono su queste alture di sassi o cercarono paludi mortali sotto il cielo, fu perché ci trovavano qualcosa che noi non sappiamo. Non era il pane, né il piacere, né la cara salute. Queste cose si sa dove stanno, non qui. E noi che viviamo lontano, lungo il mare o nei campi, l'altra cosa l'abbiamo perduta. Dilla dunque la cosa, già lo sai, quei loro incontri. Ecco, quei loro incontri sono gli incontri tra gli uomini e gli dèi, cioè un modo di stare dentro la realtà in cui la realtà ti si comunica nella sua totalità, cioè diventa incontro con l'essere. Allora, la luna i falò, al quale io mi riferirò ancora per qualche minuto, sappiamo come si conclude. Si conclude con la constatazione che un segno non c'è più. Il protagonista Anguilla, detto l'Anguilla, appunto era un trovatello che era stato allevato, da come succedeva in quegli anni, nel primo Novecento, da una famiglia contadina, anche rilevato dal comune per poter avere un piccolo mensile sul quale contare, per avere delle braccia che aiutassero nel lavoro. Poi questo anguilla se n'era andato in America ed era giunto all'altra costa dicendo: adesso però ne ho abbastanza, e da quel momento aveva desiderato tornare. Va bene, il romanzo racconta appunto questo ritorno e in particolare i colloqui con Cinto, un amico che rappresenterebbe l'amico saggio, l'uomo maturo, l'uomo che sa dare un giudizio su tutto, una specie di Virgilio insomma nei confronti di questo anguilla Dante. E appunto alla fine Cinto racconterà come è finita Santa, una ragazza che avevano conosciuto entrambi, era stata appunto fucilata dai partigiani, e dice poi: gli abbiamo dato il suo corpo alle fiamme perché faceva gola a molti. Dice: fino all'altro anno c'era ancora il segno del falò, poi abbiamo fatto un falò, fino all'altro anno c'era ancora il segno. Allora, Pavese, ecco, il problema di Pavese è che vuole sentire la realtà e il particolare senza negarci dentro e morire. E c'è una frase bella in cui spiega questo fatto, dice... Anguilla non vuole che nei suoi giorni accada come delle stanze di città che quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili morti. Lui vuole tornare al proprio paese per vedere se c'è qualcosa che resta ancora ad aspettarti, e in questo manifesta appunto un desiderio di accoglienza che caratterizza poi un po' tutti questi scrittori. Allora, dicevo che lo stile realista, fatto di scorci, di gesti, di azioni, si presta bene a dire questa mancanza in Pavese. La pagina bianca e poi l'improvviso affiorare di una presenza. Per esempio, un pendio così, sono tecniche quasi cinematografiche, un pendio così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima. Tutti quegli anni bastava che alzassi gli occhi dai campi per vedere sotto il cielo le vigne del Salto. Dietro il campo una terra in salita, c'era il cielo vuoto, al di là degli steli alti ficcavo lo sguardo al vuoto del cielo. Ma cos'è l'attimo che cerca? È quando incontra le cose come una presenza ed è come se parlasse con loro. Allora basta un'occhiata furtiva e il cielo vuoto si popola di colline e di parvenze. Allora, che cosa cerca Anguilla tornando al proprio paese? Anguilla torna per dei non motivi, cioè l'inizio del romanzo è: non sono tornato, continua a dire, uno immagina magari è tornato, adesso è ricco, si vorrà comprare delle terre, vorrà sposarsi, vorrà trovare i suoi, magari ritrovare i suoi parenti, ma proprio avrà un desiderio di riscatto sociale, vorrà far vedere, no, assolutamente, comincia il romanzo, che adesso non so, ma tanto è tardi, non sono venuto per questo, ma neanche per questo, ma neanche per quest'altro, no? Di tutti i motivi plausibili lui non ci sono, appunto. Ecco, c'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non a Canelli, a Barbaresco, in Alto. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire: ecco cos'ero prima di nascere. Chi può dire di che carne sono fatto? Eccetera, eccetera. Tutte le carni si equivalgono, cioè, qui proprio si vede tra l'altro che supera qualsiasi discorso di tipo ideologico, di riscatto sociale, no, assolutamente, ne so abbastanza, tutte le carni sono buone, si equivalgono, non c'è bisogno di dimostrare niente. Il mondo è fatto di tanti piccoli paesi e questo è il suo modo di prendere le distanze dal senso comune, dalla probabilità, già, perché altre due parole che ci permettono di capire il senso che si riconosce alla realtà sono le parole probabilità, possibilità, impossibilità, cioè se la realtà la considero come qualcosa con cui posso, posso entrare in un rapporto di libertà, e quindi cioè la libertà, la realtà mi permette anche di cambiare, di ipotizzare, di pensare a delle possibilità, oppure se la realtà è già predeterminata, prefissata. Allora, Dice anche: io sono cresciuto in questo paese, ma non è questione di crescere. Ripness in all, dice, nella maturità in tutto. La questione è la questione di maturità, e la maturità è legata alle radici. Bisogna diventare maturi in tutto. E ecco, solo purtroppo c'erano tante altre cose che avrei voluto dire, però per esempio, ecco, qui si vede bene come Nuto, che dovrebbe essere invece l'eroe positivo ed invece un po' un manichino, un po'. Ecco, Anguilla è Nuto, è uno che quando parla della realtà ne parla come qualcosa di aggiustare, come qualcosa da aggiustare. Dice: questa cosa qui non va bene, sarebbe da aggiustare. Quindi la realtà come qualcosa di rotto, di guasto, da rimettere a posto. Invece Anguilla ne parla come di passione. Per esempio, Nuto suona benissimo il clarinetto, lo suonava benissimo il clarinetto, tanto che in America Anguilla aveva trovato delle persone che si ricordavano del suo paese perché c'era uno che suonava clarinetto. Bene, Nuto ha smesso di suonare il clarinetto perché ha detto è un vizio, e invece Anguilla dice: ma se io avessi saputo suonare il clarinetto non andavo neanche in America, perché suonare è una passione, suonare è un dono. E vabbè, poi ci sarebbe, e quindi vabbè, Pavese, l'altra grande parola di Pavese è la parola destino, e lui dice: succedono delle cose e gli dèi ogni tanto danno loro dei nomi. Invece noi uomini, siccome non sappiamo riconoscere l'evento, l'accadimento, allora siamo come costretti a vivere nella durata, sospesi tra la speranza, l'attesa e la speranza. Ecco, l'attesa e la speranza. E dice: mi commuovo quando penso a quel giovane che sono stato, che sperava sempre che qualcosa dovesse accadere, perché in realtà, come dire, il destino e la realtà sono la stessa cosa, non c'è niente da aspettare, forse c'è soltanto da imparare ad accettare la realtà. Ecco, adesso io passerei velocissimamente a Fenoglio, del quale dico due cose. Allora, Fenoglio è un grande scrittore. Di lui Calvino, nella postfazione Nidi di Ragno, dice: ma che il neorealismo, altro che tanto neorealismo, tutti abbiamo cercato di scrivere un romanzo sulla resistenza, ma soltanto il più solitario di tutti, Beppe Fenoglio, riuscì a fare il romanzo che avevamo sognato. Qui allude Calvino a una questione privata che è apparso postumo nel 63. Però c'è un altro romanzo bellissimo che è La Malora, e che appunto so che piace anche ad altri. Ed è bello perché, anche se è ambientato nella Langa Cruda, una situazione proprio delle più depresse, una famiglia che li va male tutte, lo dico così molto velocemente, contadini, Agostino, il protagonista, deve andare a lavorare, è talmente povero che in cambio di un sacco di patate e di una camicia nuova va a lavorare presso Tobieno, un'altra cascina. Allora proprio, insomma, vanno male tutte. C'è un fratello che è in seminario e che si ammala di tisi, per cui tornerà a casa mezzo morto. Comunque, ci sono due momenti in cui ci si accorge che questa malora non è una gabbia, non è una prigione. E questi due momenti sono: uno, quando Agostino ritorna a casa perché il padre è morto, dimenticato l'altra disgrazia, è morto cadendo nel pozzo, è scivolato mentre si sporgeva ed è caduto. Allora questo ragazzo torna a casa e dice: e mio fratello, alla luce della lanterna, mio fratello Stefano mi insegnò il segno del raschio sulla pietra. Mi insegnò il raschio sulla pietra, il raschio dello zoccolo sulla pietra, sembrava il segno del diavolo e mi riempì di spavento e di furore, da un lato. E poi l'altro, se, come dicevo, questa vicenda così triste è come sospesa tra due poli che la riscattano dal determinismo e la aprono ad un mistero più grande. Questo del diavolo mi sembra, al di là non superstizioso, ma come riconoscimento del mistero del male, per cui la violenza che è presente nelle cose, nella natura, non diventa la misura esclusiva del mondo di fronte a questo altro mistero del male. E poi quel finale bellissimo, allora è la fine, insomma, è arrivato, si sa che il fratello, quello Emilio, che è in seminario, deve tornare, ma deve tornare a morire a casa perché non c'è più nessuna speranza. Allora, in fondo al cuore, dice Agostino, che ha una grande dignità, io ho la speranza che si salvi, che lo salvi la nostra aria e il nostro mangiare, ma stasera, senza volerlo, ho sentito mia madre pregare. Per paura che io fossi in casa e la sentissi, è andata fuori e si è inginocchiata vicino al primo palo della vigna. Combinazione, io ero in quel filare a vedere un melo se buttava bene e così l'ho sentita dire. Non chiamarmi prima che abbia chiuso gli occhi a mio povero figlio Emilio. Poi dopo sono contenta che mi chiami, se sei contento tu. E allora tieni conto di cosa ho fatto per amore e usami indulgenza per cosa ho fatto per forza. E tutti noi che saremo lassù teniamo la mano sulla testa d'Agostino, che è buono e si è sacrificato per la famiglia e sarà solo al mondo. Ecco, mi sembra che questo finale proprio apra una, dia un respiro incredibile, cioè ci faccia capire cosa vuol dire quando uno anche nella malora può dire tu a qualcuno, situazione che non si presenterà. Adesso, siccome il tempo è poco, io faccio una chiacchierata sul resto. Allora, la Cat è bellissimo, una questione privata, ecco dove va a finire. Dunque, questo di Fenoglio lo intitolerei la realtà come questione privata, una corsa metafisica verso l'assoluto. Anche di questa questione privata è un libro, dice Calvino, è un libro assurdo, misterioso. Allora, il protagonista è un partigiano, uno dei soliti partigiani di Fenoglio, no? Intellettuali, anglofili, ha un nome Milton, l'autore del Paradiso Perduto, è nelle Brigate Azzurre, è una, direi che fa la resistenza più per diciamo più che motivi politici, per motivi così essenziali, esistenziali. E appunto lui sta vivendo appunto la resistenza quando gli capita un fatto che lo lancia in una cat, quella la questione privata qui diventa proprio una specie di inchiesta, tipo Orlando quando insegue, l'amorosa inchiesta di Orlando quando segue Angelica, no? Una questione privata. E perché? Che cosa succede? Succede che lui viene, mentre è andato a fare una perlustrazione, un giro di perlustrazione con il suo amico Ivan, capita in prossimità della villa dove aveva conosciuto una certa Fulvia, della quale era ancora innamoratissimo e provava una passione assoluta, e quindi vuole andare a rivedere, chiede alla custode di poter rivedere questa villa, di poter visitare questa casa. Ma adesso, al di là della vicenda, è interessante vedere questo dentro il quadro della la centralità della resistenza, della lotta.